Rodrigo vi canterà 1947.
Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te, strada fiorita della gioventù. Troppo tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà. La sera è un sogno che non si avvera mai, essere un altro e invece sono io. Da quella volta
Rodrigo appunto è stato uno degli esuli di Pola appunto nel 1947 e dedico questa canzone appunto a lui e agli altri suoi conterranei che dovettero subire questo esilio. E, tra l'altro lui nato nel 1933, aveva 14 anni insomma quando dovette scappare da Pola, e quindi comunque ricorderà ben più insomma nella sua mente. Allora, torniamo alla puntata e niente, quindi iniziamo a parlare di quella che fu l'accoglienza a Bologna, no? Ovviamente, contemporaneamente al giorno d'oggi, ecco, diciamo che termine giusto, si definisce insomma una delle città più accoglienti d'Italia, la prova di nostra accoglienza, però quando si trattò di accogliere proprio degli italiani, quindi facenti parte della stessa tradizione, insomma della stessa storia, si comporta in modo vergognoso, non solo a Bologna, ovviamente il Partito Comunista Italiano, diciamo in più città italiane, però l'episodio di Bologna prende proprio il nome di Treno della Vergogna. Appunto parlavamo del traghetto insomma della Toscana con cui gli esuli arrivavano da Pola all'Italia, e quindi appunto da Ancona c'era questo treno che trasportò i primi esuli verso Bologna, e il 17 febbraio del 1947 successo è che i ferrovieri bolognesi, comunque il Partito Comunista Italiano, minacciarono uno sciopero, minacciarono di scendere o bloccare la stazione di Bologna, che comunque è molto semplice creare problemi, essendo uno degli sbocchi principali, uno dei punti principali, insomma, da cui passa i treni che vanno dal sud al nord e viceversa. Minacciò appunto questo sciopero se il treno, quindi con gli esuli, si fosse fermato in stazione. È molto importante sapere che il treno doveva fermarsi, si sarebbe dovuto fermare, perché comunque al suo interno c'erano non solo uomini, insomma, ma anche mamme e bambini che comunque avevano bisogno di dei viveri, e che appunto la Croce Rossa, comunque alcune, insomma, varie associazioni avevano raccolto appunto per l'approvvigionamento degli esuli. Si verificarono invece degli episodi vergognosi, come per esempio il fatto di lanciare dei sassi al convoglio, insomma, che doveva entrare in stazione, e l'episodio più vergognoso fu sicuramente quello di buttare il latte che era destinato ai bambini sulle rotaie. Insomma, ovviamente la delusione degli esuli fu sicuramente fortissima, tant'è che in ogni caso dovettero, per forza di cose, il treno dovette proseguire fino a Parma, e solamente lì furono ciò che era stato preparato appunto per gli esuli venne trasportato su alcuni autocarri militari, che a tarda notte quindi consentirono agli esuli di poter finalmente consumare un pasto caldo. Sicuramente questo successe perché vi era la fortissima propaganda da parte dei comunisti che chiunque scappasse da quelle terre fosse fascista. Invece non era così, come può affermare anche uno storico. Uno storico, cioè ovviamente devo trovarlo il nome, che dicevo, no, appunto, comunque per esempio a Pola, diciamo che vi erano, partirono, insomma, tutte le classi sociali, come dice appunto Guido Rumici, che è goriziano e ricercatore di storia di economia regionale. Vennero appunto operai, contadini, e insomma un'intera popolazione composta da varie classi sociali, e sicuramente appunto, dice, l'accusa era quella di essere troppo coinvolti col fascismo, ma come sappiamo non lo erano assolutamente tutti. E in ogni caso non aggiungerei molto personalmente che non sarebbe stato un atteggiamento giustificabile in ogni caso. La propaganda, diciamo che sì, era stata fatta appunto anche nei giornali, nell'Unità per esempio, o anche in giornali appunto come l'Unità, o anche da un articolo di Togliatti precedente al 10 febbraio del 47, dove in pratica il 2 febbraio aggravò la situazione, e quindi come dire, le credenze appunto degli tutti gli italiani, suscitando polemiche e dubbi, affermando perché evacuare Pola, e quindi accusava il governo, di cui egli stesso faceva parte, di aver portato avanti una politica che costituiva per l'italianità di Pola un sacrificio compiuto gratuitamente, quando invece lui stesso è stato appunto il primo a voler uno dei responsabili, diciamo così, dei complici di questo esodo. Facciamo un'altra breve pausa musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
Drawing sad and mad spite under the blind. Shiny and contoured, the railway wands. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head.
Tying me up, I'm dying of love.
Justus per la prima, tra l'altro parentesi, questa è Chains di Liverpool Queen G, appunto treni. E allora parlavamo proprio della propaganda negativa che il governo italiano e sicuramente alcuni personaggi primis come Togliatti fecero proprio per quanto riguarda il treno che sarebbe arrivato, anzi i treni che sarebbero arrivati con gli esuli. Tra questi c'era anche sempre sull'unità Tommaso Giglio, che scriveva, istigava l'odio nelle colonne di questo giornale, che a petizione milanese dell'unità poteva essere espresso. In quei giorni firmò tre articoli, in uno era titolato "Chissà dove finirà il treno dei fascisti". E quindi sempre a voler rimarcare appunto che la falsità secondo la quale chi fuggiva da quelle terre fosse fascista, anche se, come si evince anche da molte testimonianze, tantissimi non lo erano, e anzi, no, come si è sentito spesso affermare nelle testimonianze, ci dicevano fascisti, eravamo solo italiani. Alcune di queste testimonianze sono per esempio di Lino Vivoda, allora 15enne, che si era imbarcato con i genitori sul piroscafo Toscana. E lui è uno di quelli che appunto salì nel treno, il cosiddetto treno della vergogna, nel treno della vergogna, e appunto ricorda innanzitutto cosa fu le sensazioni che si provarono mentre si abbandonava la propria terra. Tutti avevano gli occhi rivolti alla città che sempre più rimpiccioliva, e dice lui, era come voler trattenere dentro l'incomparabile visione della nostra cittadina. Nessuno poteva immaginare quello che ci attendeva in maggior parte. E comunque in ogni caso appunto talmente tanto affezionati, talmente tanto italiani nel loro senso della parola, che anche l'Italia in quanto continente, appunto lo stivale, era considerato madre patria. Però in ogni caso le loro terre, le loro case, i loro affetti erano sicuramente in determinati territori, appunto sempre italiani, che erano l'Istria e la Dalmazia. Racconta quindi poi della sera del lunedì 17 febbraio, racconta comunque da quello che era un lungo treno di vagoni merci, e loro in pratica stavano sdraiati sulla paglia. Dopo innumerevoli soste in stazioncine secondarie appunto arrivano a Bologna, era martedì poco dopo mezzogiorno, e si sente dai microfoni rossi una voce che grida: se i profughi si fermano, lo sciopero bloccherà la stazione. E appunto proprio prima che il convoglio arrivasse in stazione, come già detto, veniva chiamato il treno dei fascisti. Successivamente appunto racconta di quando il treno costretto appunto a non fermarsi alla stazione di Bologna arriva quella di Parma. E dice così: mi giungemmo a tarda sera, la gente poteva rifocillarsi dopo 24 ore di viaggio. C'erano tanti poveri tra noi, ma per i comunisti i poveri non avevano neanche il diritto di essere poveri. E invece un'altra testimonianza è quella di Bruno Sancini, fiumano, residente a Bologna. E tra l'altro fino al prima del 2004 non aveva alcuna via dedicata all'Istria della Dalmazia. E appunto sottolinea l'importanza di alcuni episodi, come appunto quello del treno della vergogna. E dice così: gli attivisti di sinistra non capivano che gli italiani abbandonavano in massa le loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia per sfuggire alla snazionalizzante dittatura slavo-comunista. Chi aveva fatto questa scelta doveva per forza essere etichettato come fascista. E sappiamo bene. Tra l'altro, da altre testimonianze vediamo che appunto veniva dato dei fascisti anche ai bambini, che voglio dire, bambini di 3 anni, che per quanto potesse cioè, per quanto non fosse comunque, almeno per quanto riguarda noi, un'offesa, i bambini di 3 anni sicuramente non capivano neanche cosa potesse voler dire appunto essere fascisti. E per di più, appunto, sempre da queste testimonianze viene fuori che vengono fuori insomma dei ricordi da parte degli esuli, secondo i quali i comunisti, cioè per i comunisti, per i comunisti appunto chi lasciava quelle terre era assolutamente fascista e appunto colpevole. Detto questo, facciamo un'altra pausa musicale e ci sentiamo dopo per diciamo la conclusione della puntata per quanto riguarda i villaggi che sorsero in tutta Italia, i villaggi italiani, di cui ci sono sicuramente delle testimonianze, insomma dei ricordi, tranne che per quello di Bologna. A tra poco.
Quando l'Europa nasceva, gesto levato arrivo, fratelli abbracciati per l'eternità. Le mie ossa affondano nelle termopili, il mio sangue scorre nel tevere, la mia pelle adesso è un tamburo che batte la danza d'estate a Sonetti.
A parlare appunto dei villaggi giuliani sparsi in tutta Italia, leggo un'ultima testimonianza, che è quella di Piero Tarticchio, esule di Gallesano, che perse il padre e gli altri parenti in una foiba e raccontò appunto come fu un istante della sua vita, dovendo fare i conti con quel vuoto e con l'esilio. Leggo solo una parte della sua testimonianza. Ma a pensarci bene, non è questo un dispiacere più grande. Altri due pesi gravano in misura maggiore con il passare del tempo. Il primo ha a che fare con la storia personale di ogni esule, l'incapacità o l'impossibilità di trasmettere un patrimonio di tradizioni e culture ai propri figli, accompagnato dalla sensazione che andrà perduto per sempre. Non si riesce a trasmetterlo perché l'elemento veicolante dovrebbe essere la terra, un imprinting fatto di suoni, di profumi e visioni che per gli esuli e i loro figli non si dà, un vuoto densissimo. La stabilità del nucleo familiare costituisce, non di caso per chi emigra e con rilevanza maggiore per chi è costretto all'esilio, una delle componenti più importanti per l'integrazione del nuovo tessuto sociale, insieme alle capacità professionali e alla soddisfazione nel lavoro. C'è poi il dolore per un secondo contributo indiretto all'oblio, dice ancora, quello della nazione. Per lungo tempo ci è stata negata la memoria, siamo stati dimenticati. Ma le più parole furono, più eloquenti. Il senso di italianità e soprattutto il senso di tradimento percepito una volta arrivati in quella che appunto chiamavano la loro madreparte, quindi in Italia. Questo per far capire un po', minimo sempre a chi vuole capire, perché ovviamente sappiamo benissimo che anche al giorno d'oggi si fa molta propaganda in direzione opposta e si cerca di fare del revisionismo storico sulle cose. Ma in ogni caso, allora, parlavo prima dei villaggi giuliani, perché appunto c'è comunque una cosa da sottolineare, una cosa positiva per quanto riguarda Bologna, cioè che oltre a Giardini Martiri dell'Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, oltre alla rotatoria che prende il nome di Martiri delle Foibe, insomma in loro onore, oltre al giardino intitolato Norma Cossetto, è stata praticamente posta una lapide nel 2013 in quello che era il villaggio giuliano a Bologna. Una cosa sicuramente positiva, che non dico che possa compensare insomma il vario odio e anche l'indifferenza, perché comunque è tanto importante quanto l'odio verso gli esuli insomma tutti questi anni, però comunque è pur sempre un inizio. E appunto c'è stata la inaugurazione comunque il 16 febbraio del 2013. Allora, io sinceramente ho cercato delle notizie possibili su come fosse appunto questo villaggio siciliano. Devo essere sincera, non ho trovato granché, anzi quasi niente praticamente su internet. Ho controllato anche vari libri, che parlano ovviamente del ritiro della vergogna, però diciamo che sicuramente se non si sentono proprio direttamente i testimoni, pare impossibile anche al giorno d'oggi trovare qualcosa sul, almeno per quanto riguarda il villaggio Giuliano in cui vennero ospitati i profughi a Bologna. Come ce ne furono tra l'altro in tantissime parti d'Italia, insomma nel Lazio, ovviamente nel Triestino, in Sardegna, in Piemonte, in varie province anche in Campania e anche in Toscana. C'è comunque da fare una precisazione su questi villaggi, che sostanzialmente erano dei campi definiti centri di raccolta profughi, e 120 su tutto il territorio nazionale, ricavati da caserme e campi di addestramento dei militari, e stabilimenti industriali dimessi, chiese o conventi. E solo che ad accomunarli, oltre al fatto che comunque accogliessero, diciamo così, gli esuli, le accomunava delle condizioni di gran disagio, causate appunto dal sovraffollamento soprattutto e dalla sensazione di essere reclusi piuttosto che assistiti. Ovviamente questo viene fuori dalle testimonianze concordi appunto di tutti gli esuli, che mantengono un triste ricordo di questi centri di accoglienza temporanei, talvolta definiti un insulto al genere umano. E la struttura dei campi tra di loro era simile: c'erano ampie camerate divise da pagliericcio coperte a delimitare lo spazio riservato a ciascuna famiglia, con giaciglie di paglia o foglie secche di grano turco, servizi igienici in comune e non sempre funzionanti, e distribuzione dei pasti molto, molto economici, insomma un bel trattamento riservato ai propri connazionali, a chi condivideva insomma la stessa storia, lo stesso sangue, ecco. E questo appunto per dare insomma un'idea di quello che furono questi villaggi. Comunque è anche giusto ricordare, come è stato fatto a Bologna, come dicevo prima, comunque furono volenti o nolenti, insomma, volente o nolente, il Partito Comunista, dei posti in cui vennero ospitati, se posso dire così, gli esuli istriani e dalmati. Per quanto riguarda le statistiche insomma della regione Emilia Romagna, sappiamo che su quelli che erano 3.609.000 abitanti, gli esuli furono accolti, furono 5.159, e precisamente a Bologna ce ne furono 1.937, precisamente. Ora facciamo un'altra pausa musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
Amo questo corpo fatto con la roccia della mia terra, amo questi prati testimoni d'amore e guerra, amo questo mio soffio che gli detramutarono in voce, amo questo mio popolo fiero che non conosce pace. Piangere il sangue di chi mi ha grato. Con chi per quieto vivere accetta questo stato. Giustizia e non vendetta, io cerco in questa guerra nessuna pace americana sulla mia terra. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Nessuna pace americana.
Allora, in conclusione di puntata volevo ricordare che ovviamente Casa Pan Bologna farà una fiaccolata in onore dei martiri delle foibe, come avevo già pubblicizzato nella nostra pagina, e volevo lasciarvi con quella che fu una delle tipiche canzoni che cantavano gli esuli. Bisogna ricordare, è importante dire che la vita religiosa fu comunque abbastanza permeata una condizione permeata nella vita, insomma, dei profughi, e appunto questa, insomma, vi leggo una delle canzoni che amavano cantare, insomma, recitare gli esuli, che secondo me è molto bella. Profughi siamo, figli del dolore, senza casa e senza focolare. Se impianto il ciglio, se si spezza il cuore, la preghiera sale a te, madre. Se vuoi ritorna a noi la vita, tra i nostri morti che lasciamo laggiù, facci tornare giù. Da questo campo d'ansia e di dolore ti leviamo, Vergine Maria, il nostro grido, il fremito del cuore che soltanto spera in te. Madre, se vuoi ritorna a noi la vita, tra i nostri morti che lasciamo laggiù, facci tornare giù. Anche se sicuramente come parole l'ultima testimonianza che ho letto è molto più, spiega meglio sicuramente la sensazione, insomma, degli esuli. Ora vi lascio con una canzone di Battisti e vi do appuntamento alla prossima puntata di RBN Bologna Attacco dei Cuori.
Passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Tremano più e ho una... tuo amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo. C'è l'immensi e immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.